Parole per l'analisi. Tre volte si avventò pari ad Ares ardente, urlando paurosamente. Tre volte uccise 9 uomini. Da quando ha indossato le armi dell'amico, Patroclo ha affrontato un numero straordinario di nemici e ha ucciso addirittura un figlio di Zeus, Sarpedone, il capo dei Lici. Poco prima della morte, la furia di Patroclo si fa ancora più inarrestabile. Simile ad Ares, il dio della guerra, si avventa per 3 volte sui troiani e uccide ogni volta 9 uomini, per un totale di ben 27 nemici, cifra che qui forse semplicemente allude alle numerosissime stragi compiute dall'eroe nelle fasi finali della sua aristia. Balenò la fine della tua vita. Al quarto assalto si compie il destino di Patroclo e Laedo, rompendo l'oggettività della narrazione con una apostrofe, si rivolge direttamente al personaggio, rivelando nei suoi confronti un particolare affetto. Laedo ricorre a questo espediente retorico 19 volte nell'Iliade, e di queste ben 8 ricorrono nel 16° libro, dominato da Patroclo. Le apostrofi a lui rivolte hanno lo scopo di suscitare nell'uditorio un sentimento di forte compassione nei confronti di un personaggio alla cui morte è stata fatta più di un'allusione nel corso del poema. Gli si avvicinò avvolto di densa caligine. Patroclo muore per intervento di un dio, Apollo, che gli si avvicina senza essere visto, avvolto in una fitta nebbia. La responsabilità del dio nella morte dell'eroe fa emergere la straordinaria grandezza di quest'ultimo, perché porta con sé un significato implicito. Patroclo non sarebbe stato vinto da nessuno dei suoi pari, ma è caduto perché è intervenuta una divinità che, a tradimento, lo ha lasciato disarmato sul campo di battaglia. Gli fece volare l'elmo. Si troncò di netto nelle mani di Patroclo l'asta. Gli cadde dalle spalle con la sua cinghia lo scudo. Gli slegò la corazza, ormai disarmato. L'aristia di Patroclo, iniziata con la vestizione delle armi di Achille, si conclude con una svestizione. Il dio, dopo aver stordito Patroclo colpendolo alle spalle e alla schiena, lo spoglia delle sue armi, sfilandogliele una a una. Prima gli toglie l'elmo, poi spezza l'asta, che l'eroe stringe tra le mani e che è l'unica arma che non appartiene al Pelide. Quindi slaccia la cinghia dello scudo che cade a terra. Infine gli slega la corazza e Patroclo, sbalordito, resta privo di ogni protezione in mezzo alla mischia. Il suo destino è compiuto. Mai prima d'allora era stato lecito che si macchiasse di polvere l'equino cimiero dell'elmo. Apollo fa cadere a terra l'elmo di Achille che Patroclo ha avuto in prestito e che mai prima di allora si è sporcato della polvere mista a sangue che copre un campo di battaglia, perché proteggeva la testa di un uomo divino, il Pelide. Zeus però questa volta ha disposto diversamente e l'elmo, dopo essere rotolato a terra, sarà indossato da Ettore, che lo avrà sul capo nello scontro finale con lo stesso Achille. Con un brevissimo flashback, dunque, Laedo allude alle imprese di Achille e, subito dopo, inserisce una prolessi altrettanto breve, con la quale fa riferimento alla morte di Ettore, a cui Zeus ha concesso, forse a ricompensa di un destino tragico che sta per compiersi, di indossare l'elmo del più valoroso tra i greci. Lo percosse da vicino con l'asta acuminata fra le spalle, alla schiena, un dardano, Euforbo Pantoide. Ettore gli venne vicino in mezzo alle schiere e lo colpiva con l'asta al basso ventre. Crollò con un tonfo. Dopo essere stato spogliato delle armi da Apollo, Patroclo viene colpito alle spalle da un insigne sconosciuto, il dardano Euforbo, figlio di uno dei consiglieri di Priamo, Pantoo. Laedo lo descrive come un giovane valoroso. Eccelleva nell'asta, nell'equitazione, nei piedi scattanti, ma ancora inesperto. Pur venendo per la prima volta con il carro a imparare la guerra. Dopo aver ferito Patroclo, quasi spaventato da quello che ha fatto, strappa l'asta dalla carne dell'eroe e si allontana confondendosi tra i suoi. Patroclo, ancora vivo, arretra, cercando di evitare la morte, ma Ettore gli si avvicina e gli affonda la sua asta nel basso ventre, trapassandolo da parte a parte. Patroclo crolla a terra con un tonfo, causando un grande dolore agli Achei, che lo amano per la sua gentilezza e la sua generosità. Come quando un leone piega nella lotta un cinghiale infaticabile. Laedo interrompe la narrazione per descrivere con una similitudine ciò che sta accadendo. Patroclo ed Ettore, che prima, mentre lottavano intorno al cadavere del troiano Cebrione, sono stati rappresentati come due leoni, versi 756-758, sono ora paragonati a due animali diversi, perché uno dei due è destinato a soccombere. Patroclo è un cinghiale infaticabile che nella lotta è piegato dalla forza di un leone, Ettore. Come sai, la similitudine è una figura retorica molto utilizzata nella poesia omerica, ne compaiono ben 240 nei due poemi, e ha l'importante funzione di aiutare Laedo nella memoria e il pubblico nella comprensione. Spesso però costituisce anche un diversivo per l'uditorio, visto che interrompe, come in questo caso, una narrazione carica di tensione. Di strappare il libero giorno alle donne troiane. Ettore si rivolge a Patroclo con durezza dopo averlo colpito a morte, attribuendogli una volontà di conquista che l'Acheo non ha mai manifestato. Lo accusa di aver voluto devastare Troia e portare via le sue donne, ma lui ha impedito che questo accadesse. In questo discorso di Ettore emergono chiaramente la preoccupazione per la moglie, già presente nelle parole che le ha rivolto in occasione del loro ultimo incontro, e il suo ruolo di eroe sociale che si fa portatore degli interessi della comunità e combatte per essa. In questa attitudine è molto diverso dagli eroi greci, che sono invece mossi prevalentemente da interessi individualistici. D'altra parte, i troiani, in quanto popolo aggredito, sono più consapevoli di far parte di una comunità e di lottare per la salvezza comune. Te qui divoreranno gli avvoltoi. Ettore, eccitato dalla vittoria ottenuta e accecato dalla superbia, minaccia Patroclo di lasciarlo insepolto. Stessa minaccia che Achille rivolgerà a lui dopo averlo colpito a morte, sul sacro terrore che greci e troiani nutrivano per la mancanza di sepoltura. Poi accusa Achille di viltà e esprime commiserazione nei confronti di Patroclo, che si è dimostrato ingenuo. Il Pelide, secondo la sua ricostruzione dei fatti, avrebbe mandato l'amico a morire, restandosene tranquillo nella sua baracca. In realtà, come sappiamo, Achille ha esortato Patroclo a fare esattamente il contrario. L'eroe troiano rivela qui un'aggressività e una durezza nuove, che lo fanno sembrare molto diverso da come si è mostrato durante l'ultimo incontro con la moglie, ma in questo non c'è nulla di strano. È consuetudine dei guerrieri omerici di rivolgersi con arroganza al nemico sconfitto. Tu mi ammazzi per terzo. Patroclo, ormai morente, pronuncia le ultime parole e si rivolge a Ettore con sarcasmo. Egli può pure attribuirsi il merito della sua morte, ma in realtà i fatti si sono svolti diversamente. Patroclo è stato ucciso prima dal destino funesto, a cui nessuno, neppure gli dei, possono sottrarsi. E da Apollo, poi da Euforbo. Ettore lo ha ucciso per terzo e ha potuto fare quello che ha fatto solo perché Apollo lo ha spogliato delle armi, lasciandolo privo di difesa sul campo di battaglia. Nemmeno tu vivrai ancora per molto. Negli ultimi istanti di vita, Patroclo formula una profezia. Gli antichi ritenevano infatti che gli uomini in punto di morte acquisissero la facoltà divinatoria. Patroclo preannuncia la morte di Ettore per mano di Achille, così come Ettore preannuncerà quella del Pelide dopo che questi gli avrà inferto il colpo mortale. Pronunciate queste parole, Patroclo esala l'ultimo respiro e i versi che descrivono la sua morte ritorneranno identici per descrivere quella di Ettore, quasi a segnare una corrispondenza dei due personaggi, che tra l'altro muoiono entrambi per l'intervento di una divinità indossando le armi di Achille.